La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa era la chitarra di Mario Jelenti, melodia popolare catalana numero 2, per introdurre il film di cui questo commento sonoro è parte, anche se diciamo un pochettino marginale rispetto alla complessità del film, la parte musicale è molto limitata, film del quale ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo con piacere ad accogliere i microfoni di Radio Città Aperta. Eccoci qui, Marcello.
Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te carissimo. Allora oggi un altro film importante, non che quelli
oggi
abbiamo...
parliamo di un film un po' una pietra miliare, se vogliamo, del cinema degli anni 70, film che forse quando uscì nel 75 non fu ben compreso e che comunque ha retto molto bene lo spirito del tempo e lo rappresenta probabilmente adesso ancora di più, se vogliamo. Parliamo di Professione Reporter di Michelangelo Antonioni. Antonioni, è inutile dirlo, l'abbiamo già detto in passato, è uno dei più grandi cineasti che l'Italia abbia mai avuto, è stato un genio del cinema, non sempre diciamo le sue opere sono state magistrali come questo è uno dei suoi film più alti e nello stesso tempo uno dei più misteriosi, che ha quasi una veste da thriller per certi aspetti, più un thriller dell'anima piuttosto che dei fatti. Comunque, diciamo che come in tutti i film di Antonioni, il problema di fondo è la incomunicabilità, è sostanzialmente la solitudine esistenziale di una persona. In questo caso parliamo di un reporter affermato, un reporter che viaggia sempre, soprattutto in Africa, a fare interviste a guerriglieri o a capi di Stato, insomma in quella parte che già allora era molto inquieta del mondo, che comunque è già stanco in qualche modo della vita che lui fa. Ha una moglie con cui sostanzialmente, da cui insomma ormai la separa, diciamo, anni luce, sia nella mentalità che negli affetti, e il film appunto inizia con una lunga sequenza in cui lui arriva presso un villaggio, diciamo, probabilmente del Mali, insomma.
Sì, non è definito bene, non è diciamo definito Africa bene. Subsahariana per così, sì, genericamente.
Nell'Africa subsahariana, dove a gesti riesce a intendersi con le persone, diciamo, del luogo, e scambiando sigarette, e riesce a farti accompagnare fino a un certo punto del deserto, diciamo, dove poi dovrà appunto recarsi presso un albergo. A un certo punto l'automobile, la Jeep, si blocca, il ragazzo che l'accompagnava dall'altro torna indietro, quindi non lo porta fino alla destinazione, lui in prega.
Io penso che quella scena sia già abbastanza, come dire, emblematica, sì, del film, cioè questo che scende nel mezzo del niente, però si fa lasciare in quel punto.
Si fa lasciare in quel punto e lui... praticamente c'è tutto, tra l'altro un magistrale Nicholson, c'è tutta, diciamo, la tematica e così in qualche modo la insoddisfazione e la difficoltà di vita di appunto di questo reporter, che si vede la macchina bloccata, diciamo la Jeep bloccata, gli tira una vanga sulla ruota, si mette a urlare, insomma alla fine comunque riesce a raggiungere a fatica un albergo, diciamo così, della zona, nel deserto, un piccolo albergo, e lì comincia effettivamente la storia.
Diciamo che l'episodio scatenante di questo panne, insomma la macchina rimane intrappolata nella sabbia,
esatto,
è proprio quello, il punto di non ritorno della sua carriera.
È il punto di non ritorno, e appunto, ripeto, in questo urlo così c'è tutto il simbolismo e la difficoltà esistenziale di quest'uomo che ormai non è più padrone di se stesso, della sua vita, è un uomo che fugge dalla sua vita da tutti i livelli, insomma è uno che non è soddisfatto, non è soddisfatto del suo lavoro, non è soddisfatto dei suoi rapporti, non ha più la passione che aveva nei reportage impegnativi, tra l'altro durante il film qualcuno se ne vede, drammatici ed impegnativi che faceva, insomma, con profitto, che la BBC trasmetteva, insomma, partiamo da Londra come sede, comunque sia, diciamo, lui è un uomo alla deriva, arriva in questo piccolo albergo e si rende conto che come vicino di stanza ha lui si chiama David Locke, c'è un signor David Robertson, più o meno misterioso pure lui, che a un certo punto muore di una malattia cardiaca, molto probabilmente, un uomo che gli assomiglia in maniera, sembrano quasi due gocce d'acqua, una cosa impressionante.
Coetanei più o meno,
sui 37 anni, diciamo, dovrebbe essere. Insomma, lui a un certo punto si impossessa del passaporto di lui, sostituisce la foto con un così... pochi cenni da una parte del registratore in cui c'è la voce di questo signore registrata e da una parte facendoci vedere appena Antonioni un attimo che sulla veranda si erano scambiati due parole, quindi si erano visti cordialmente.
Sì, avevano bevuto qualcosa insieme.
Insomma, lui decide praticamente di prendere, di assumere l'identità di quest'uomo.
Trasferisce il cadavere nella sua stanza.
Esatto, in modo che venga sepolto erroneamente, insomma, quindi praticamente.
E che risulti morto lui.
E quindi, insomma, prende l'identità di quest'altro signore. Il problema è che, diciamo, lui non sapeva che tipo di attività faceva e a poco si rende conto che quest'uomo era un trafficante d'armi.
Lui aveva genericamente parlato di affari, no?
Aveva genericamente parlato di affari, sono un uomo d'affari, e invece si rende conto che è un trafficante d'armi, tra l'altro vede dall'agenda alcuni appuntamenti a cui si rega, e una volta a Monaco, per esempio, perché poi ritorna in Europa, quindi a Monaco ha un incontro con dei guerriglieri che gli pagano pure una rata per la consegna presunta, insomma, della merce.
Sì, perché lui aveva rintracciato un appunto che parlava di una specie di,
esatto,
cassetta di deposito bagagli all'interno della,
esatto,
quale trova,
esatto,
dei documenti da consegnare.
Allora, i documenti, quindi si incontra e effettivamente riesce, insomma, inizialmente viene creduto, insomma. Cioè,
sì, anche perché gli danno un bel po' di soldi.
Dopodiché lui comincia ad andare alla deriva, comincia a muoversi, se ne va a Barcellona, e senza sapere che poi sostanzialmente sia la moglie, diciamo, è sulle sue tracce, perché ha capito che lui è alla deriva, e soprattutto questi guerriglieri.
E anche il suo capo dell'agenzia
che vorrebbe sapere che fine ha fatto, insomma, quindi chiaramente. Quindi viene,
vorrebbero intercettare questo Robertson, che è,
esatto,
l'ultimo ad averlo visto in vita.
Esatto, vorrebbero rintracciarlo. Ora lui è sempre più alla deriva. A un certo punto, quando si vede seguito, entra in una, diciamo, grande palazzo di Barcellona di Gaudí, dove conosce una ragazza che aveva già intravisto seduta sulla panchina, e si mette a parlare. Questa ragazza, l'altra, è Maria Schneider, che qui fa vedere con pochi tratti quanto fosse capace, diciamo, quanto potrebbe essere stata un'attrice di vaglia, insomma. Ricordiamo tutta, insomma, l'ultimo tango a Parigi, la grande interpretazione, e nello stesso tempo il dolore che aveva provato questa donna per un fraintendimento con Bertolucci. Insomma, sostanzialmente si sentì defraudata e violentata da una scena, appunto, considerata estrema a suo tempo. Comunque un'attrice di vaglia, un'attrice pensosa, con pochi tratti, ci rappresenta appunto quello che era una ragazza di quei tempi, una ragazza libera, che si muoveva in giro per il mondo, che addirittura da sola, quindi non aveva nessun timore, che accetta l'amicizia e poi anche un rapporto in qualche modo con quest'uomo.
Partendo poi da un momento di complicità, perché praticamente lui, sapendo di essere braccato, le chiede la cortesia
manda a prendere in albergo i bagagli, insomma, e quindi lei, appunto, tra l'altro entra in contatto anche con chi lo cerca e glielo dice pure, insomma, sostanzialmente dice: guarda che sono stata contattata, e così via. Ora, questi due, appunto, la ragazza è più che altro curiosa di capire quest'uomo da dove scappa, perché scappa, si sente un po' sradicata come lui, però non ha il senso di morte incombente che ha Nicholson, che ha questo David Locke, insomma, alias Robertson. Non ha questa fuga dalla vita, sostanzialmente. Questa ragazza è una ragazza che vuole vivere esperienze, che è curiosa del mondo, vuole capire, diciamo, di che cosa si tratta, insomma, cosa può incontrare nella vita.
Beh, c'ha quella curiosità tipica della gioventù, e soprattutto della gioventù di quell'epoca, che era molto portata anche a una forma di pellegrinaggio laico, no?
Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, non dimentichiamo che era la generazione post-hippie, la generazione, appunto, dei viaggi, la generazione della libertà, insomma, quindi chiaramente questa ragazza è una splendida figura della sua epoca. A un certo punto, appunto, quando comunque dopo varie vicende, insomma, sostanzialmente lui si sente sempre più braccato e sempre più fugge, ma fugge più da se stesso che da coloro che lo inseguono, perché in realtà non gli interessa granché, fugge più da se stesso, cerca, diciamo, in certo senso di ritrovare nell'altra identità, appunto, di Robertson, un sé che non trova assolutamente, perché non riesce a entrare ovviamente nelle vesti, insomma, di un trafficante d'armi, insomma, non c'entra proprio niente, non è né più il reporter che era prima nel trafficante d'armi, e va sempre più alla deriva, fin quando, diciamo, in Spagna, diciamo, tra l'altro da Barcellona poi si sposta in Andalusia, e troverà, appunto, quello che in fondo ha sempre cercato, la morte. Lui placidamente va incontro alla morte e praticamente in un albergo, in un piccolo albergo, con uno splendido piano sequenza, un piano sequenza che è storia del cinema,
alla storia,
di sette minuti di piano sequenza, dove Antonioni prima filma dalla grata, diciamo, della stanza di albergo di Nicholson.
Sì, perché essendo una camera al piano terra, ovviamente ha le grate alle finestre.
Ha le grate. Poi a un certo punto filma, diciamo, in sette minuti la ragazza che gira vaga nel cortile, vede arrivare praticamente i sicari che lo uccideranno.
Che sarebbero
lui
questi famosi,
nulla,
questi trafficanti d'armi con,
esatto,
i quali lui non ha più chiuso la trattativa.
Non ha chiuso più affari e quindi si vendicano. E la ragazza, così confusa perché non sa come aiutarlo, se aiutarlo, insomma, non sa se tiene, vaga un po' di qua e di là. Nel frattempo ci sono bambini che giocano, insomma, praticamente la vita continua nell'indifferenza totale della morte, cioè questa morte si sente forse uno sparo, e sia pure soffuso, insomma, e alla fine cambia il piano sequenza, perché non ci sono più le grate, ma la macchina da presa inquadra mirabilmente la piazza da un'angolazione un pochino diversa. Tra l'altro Antonioni ha spiegato, anzi per dire la verità è stato Nicholson soprattutto che ha raccontato questo fatto, cioè Antonioni volle un albergo semovente addirittura, quindi mise diciamo la stanza d'albergo con le grate per diciamo la prima sequenza, per continuare il piano sequenza senza interruzione fece togliere la parte con le grate e inserire l'altro albergo senza grate, cioè diciamo l'altra frazione di albergo. Era un albergo semovente, l'ha raccontato molto bene Nicholson,
che così che permetteva dice, anche l'inquadrare l'arrivo della macchina della polizia che porta,
esatto,
a bordo la
così la può
vedova,
inquadrare
diciamo
l'arrivo della macchina della polizia, della moglie che appunto finalmente arrivava, e la ragazza che insomma entrano tutti, la moglie dice io non l'ho mai conosciuto e la ragazza invece dice sì, io lo conoscevo. Quindi finisce qui il film, drammaticamente, ma quietamente, cioè praticamente quest'uomo va, insomma, non sono
proprio trova a pace, dire, se vogliamo.
Sì, trova pace. Alberto Moravia parlò proprio di ricerca del suicidio. Io penso che più che altro indifferenza, si è lasciato morire, insomma.
Ma poi tra l'altro
si è lasciato raggiungere e si è lasciato morire.
Io torno brevemente a quella sequenza di cui abbiamo parlato prima, cioè del momento in cui la sua guida chiede di essere fatta scendere dalla Jeep. Sì. Lui in quel momento, al di là dell'inconveniente con la macchina che lo costringe a fermarsi,
certo.
Lui secondo me in quel momento scopre che tutto il lavoro che aveva fatto anche per cercare di comprendere il mondo che ha filmato, che ha cercato di scandagliare, è una ricerca assolutamente vana, non ci riuscirà mai.
Sì, è una ricerca inutile e quindi lui si rende perfettamente conto della inutilità ormai dell'attività che lui svolge, del lavoro che lui fa, che non ama più, e quindi si sente realmente perso. Insomma, è un uomo che fugge da se stesso, tant'è
però,
vero che a un certo punto... Dimmi, scusa.
No, dicevo, però è anche vero che... almeno inizialmente, questa è l'impressione che ho avuto io, questo guizzo che c'ha lui, questa trovata di scambio di identità, con due episodi che sono particolarmente incoraggianti, cioè l'aver ricevuto parecchi soldi e l'aver incontrato questa giovane e come dire attraente ragazza, sembrano quasi convincere del fatto che è stata proprio un'ottima decisione e che lì è cambiato tutto, no?
A me non sembra, Fabrizio, ti dico sinceramente, io vedo questa cosa come molto più passiva, cioè io vedo sì l'incontro con la ragazza, questo, cioè, sicuramente il tentativo di cambiare identità è quello di ricrearsi,
di ricominciare
una nuova vita,
da capo, insomma.
Di cominciare da capo, ma lo vedo abbastanza subito, abbastanza presto
fallimentare,
cioè lui comunque non è che l'incontro con questa ragazza gli crea particolari emozioni, è più lei che sembra incuriosita, no? Sì, c'hanno una storia d'amore, insomma, fanno l'amore.
Beh, poi sai, un uomo non più giovanissimo che comunque
sì.
Riscontra che la ragazza che lui in qualche maniera ha conquistato lo apprezza e lo ammira, bene o male, insomma, il proprio ego.
Sì, ma non lo porta, come dire, sicuramente è una cosa che lo lusinga, ma non lo porta
a
cambiare programmi. Per esempio, non so, la presenza di questa ragazza poteva indurlo a costruire un rapporto e a cambiare davvero vita. Questa è una cosa che lui non fa, si lascia andare, cioè lui va verso il suo destino sapendo che comunque il suo destino sarà quello, diciamo, della morte, perché tanto sapeva benissimo che erano sulle sue tracce, insomma, questi terroristi, questi guerriglieri, insomma, tra l'altro delinquenti, insomma, come dice giustamente Nicholson stesso, no? nel commento al film. Che
forse
fa.
C'è anche, adesso dirò un'eresia, però c'è anche quella consapevolezza che poi riandremo a trovare in Thelma e Louise, no? Questa fuga verso...
Sì, in certo senso, una specie di nichilismo, insomma, una forma di così di auto-annientamento.
Però mentre in Thelma e Louise le due sono molto sodali e quasi come dire,
diciamo, convengono. Che lui sembra quasi una rivolta, no?
Sì,
una
e
rivolta
poi soprattutto
contro il perbenismo, contro lui sembra un uomo che niente ha capito, che ormai non fa più parte di questo mondo, quindi,
e forse vuole salvare lei da questa fine, chi lo sa.
Ma da una parte vuole forse salvare lei, ma soprattutto lui non si sente proprio estraneo al mondo, cioè proprio lui non è più di questo mondo. Lui se deve trovare dei territori, probabilmente mentalmente li pensa da altre, in altre zone dell'universo, insomma non è più di questo mondo, e quindi è proprio consapevole. Lui si mette sul letto e aspetta proprio che i sicari arrivino, insomma non fa assolutamente nulla per cercare di salvarsi, per cercare di scomparire in qualche modo, non fa neanche nessun tentativo, si lascia raggiungere, insomma.
Sì, anche diciamo la scelta così non so come dire, insomma, quasi autolesionista, di prendere a noleggio una macchina così vistosa e appariscente,
che
non è quella che uno dovrebbe prendere se vuole scappare senza farsi vedere. Insomma.
Certo. La ragazza continua a interrogarsi continuamente, a non capire, insomma, perché la ragazza non riesce a... Quando a un certo punto lei gli dice appunto, ma da dove fuggi? E allora lui dice, stanno in macchina, e voltati indietro. Lei si gira e vede solo la strada, quindi dal nulla. Quindi sostanzialmente non è che gli indica un passato o gli spiega, ho avuto questa vita, ho avuto questa esperienza.
Mia moglie non mi capisce,
mia moglie,
non c'è nessuna forma di...
La moglie a un certo punto lo dice forse non l'ho mai capito bene. Forse...
Anzi, lei, se vogliamo, quando ancora non si è decisa a partire per andarla a cercare, quasi morbosamente va nello studio dove fanno i montaggi di questi servizi.
Sì, si va a vedere...
E cerca di capire qualcosa, interessarsi probabilmente per la prima volta di quello che ha fatto il marito...
Sì.
Cercando
di
trovare tra le pieghe qualcosa che gli spieghi quello che è successo.
Non dimentichiamo che Antonioni aveva già affrontato tematiche simili, sia pure più in piccolo, insomma, quindi non nel viaggio tra i continenti o diciamo tra i paesi, è nel Grido, dove c'era pure un uomo alla deriva. Il Grido era uno dei primi film di Antonioni.
Certo.
E c'era questa tematica appunto dell'uomo che fugge da se stesso, che fugge dalla propria vita, dall'incomprensione.
Insomma. Io penso che un parallelo solamente per quello che riguarda appunto la regia, che è la stessa, e l'anomalia del linguaggio quasi da cinema giallo, lo possiamo fare con Blow Up, nel senso che pure lì Blow Up va alla ricerca di qualcosa che non è assolutamente un film giallo convenzionale.
Allora, lui diciamo che fece Blow Up, in certo senso mentalmente Antonioni si costruisce una trilogia: Blow Up, Zabriskie Point e poi Professione Reporter. Però mentre in Blow Up, sia pure rarefatto, sia pure un film così appunto come dici te giustamente, con la veste del thriller in certo senso, no? E era comunque a suo modo un film sociale, perché interagiva con la situazione del momento, con i concerti rock che avvenivano,
con la Swing in London che tanto attirava tutti, certo.
Che attirava tutti, e in Zabriskie Point lui faceva un tentativo che fu molto discusso di entrare comunque in relazione col sociale di allora, che era la rivolta studentesca nell'università di Berkeley in California. Quindi non esplorava solo le solitudini, esplorava anche quelle, ma sostanzialmente lui guardava in qualche modo una dinamica sociale.
Sì, anche la stessa metafora del palazzo che esplode, dell'esplosione,
esatto,
ripetuta, è proprio, come dire, non dico un giudizio.
La rivolta contro la società dei consumi. Adesso, in Professione Reporter, la dimensione sociale è più o meno scomparsa. C'è quest'uomo che è solo con la sua disperazione, con la sua quieta disperazione, con la sua assenza di vita, che niente, fa un percorso verso quello che sarà il suo ineluttabile destino.
Antonioni,
non
parlando
c'è più
di
rivolta, non c'è più contestazione, non c'è più il mistero, per esempio, di Blow Up, no? Del che cos'è la realtà, come si trasfigura la realtà. Qui c'è il percorso di un uomo che è sconfitto dalla vita, che tra l'altro sottotono, ma in maniera, è una delle più grandi interpretazioni di Nicholson, questa, diciamo, questa professione reporter. Infatti l'attore stesso disse che un maestro come Antonioni lui nella sua vita non l'aveva mai incontrato.
A proposito di Antonioni, ho letto da qualche parte che lui descrisse questa sua opera come un film intimista di avventure.
Sì, mi sembra giusta come definizione.
Ovviamente una definizione come nello stile di Antonioni, molto asciutta, molto stringata, che non, sì. Una parola è poca e due sono troppe, insomma.
Sì, sì. Tra l'altro lui proveniva anche da un film che forse colpevolmente abbiamo tralasciato, Chung-Kuo Cina del 73, che creò un sacco di polemiche. Era un documentario sulla Cina del 73 e un bellissimo documentario, tra l'altro mi ricordo che ce n'era una versione lunghissima ed una più breve, io mi sembra che vidi al Film Studio quella più breve, che aveva creato, anche lì c'era la tematica attraverso un documentario, era un modo di guardare la Cina e soprattutto delle solitudini, soprattutto del brulicare di queste vite, insomma della grande solitudine che lui vedeva e che fece arrabbiare molto il governo cinese, che disse non è vero, noi non siamo così, ricordo. Cioè Antonioni mette sempre l'occhio sull'uomo.
Sì, sembra quasi sempre, che abbia la capacità proprio di mettere il dito, sì, nella piaga, no?
Esatto, ha sempre la veste comunque psicologica. Ed è poi dopo questo film, la professione reporter, tra l'altro, ebbe un ictus che lo bloccò per parecchi anni, quindi purtroppo non poté neanche, insomma, nei suoi anni migliori, dovette fare un lungo stop, insomma.
Tra l'altro comunque, questa idea del piano sequenza finale, al di là delle acrobazie tecniche di cui ovviamente sì, all'epoca è stato praticamente un antesignano, forse, ecco, giusto, Kubrick,
sì.
Kubrick poteva essere a quei livelli di abilità.
Beh, c'erano anche autori che noi non conosciamo, certo, che conoscevamo, certo, molto poco, per esempio come l'ungherese Jancsó, era Miklós Jancsó, era capace di fare piani sequenze sul tipo di Antonioni, infatti
sì,
era
sì,
un suo
sì, allievo. Però io qui parlo più che altro della scelta, proprio lui per esempio dice che sapeva che il protagonista doveva morire, ma l'idea di vederlo morire lo annoiava, quindi certo, è ovvio che qui oltre all'abilità tecnica c'è
no,
anche...
No, lui dice proprio, io non l'ho voluto far vedere morire, proprio dice per rispetto.
Per questo ha avuto l'idea della sequenza finale.
Sì, insomma, la sequenza diciamo è interrotta, non si vede infatti, si sente vagamente uno sparo. Lui ha detto io ho voluto rispettare la fine del protagonista e assolutamente non l'ho messo a proprio in scena volutamente.
Come se fosse quasi un'eutanasia, no?
Sì, in certo senso sì, insomma, quindi era proprio rispettoso anche dei suoi personaggi, insomma. Antonioni quindi vedeva, insomma, evidentemente, o proiettava cose anche sue, no? Diciamo, aspetti suoi psicologici in tutti i personaggi che affrontava, fin da quando aveva fatto un film molto discusso negli anni 60, I Vinti, che dove faceva vedere tramite tre episodi quello che lui riteneva già la deriva che la gioventù di allora aveva, che poi era la nostra generazione, analizzando alcuni casi di crimine.
Certo.
Quindi Antonioni andava sempre alla radice.
Senti, io volevo farti una domanda che sì, più di altre volte secondo me è pertinente, no? Cioè noi una cosa che cerchiamo sempre parlando di film così diciamo datati è capire quanto questa distanza temporale poi abbia in qualche maniera pesantemente influenzato la validità oggettiva del film, cioè quanto questi film hanno perso con il passare degli anni, no? In questo caso, che cosa che, non, che io posso anticipatamente escludere per quello che riguarda il mio giudizio, però vorrei capire, secondo te, un occhio assolutamente digiuno di tutto quello che gli anni 70 hanno rappresentato, Che cosa percepisce da questo film?
Allora, il film può essere letto in vari modi, Cioè, anche la persona che digiuna degli anni 70, quindi non capisce, per esempio, come posso dire, quest'ansia da una parte di libertà, insomma, tipo per esempio la ragazza che sta sulla strada, che è autonoma, indipendente, cosa che adesso sarebbe abbastanza poco pensabile, insomma, almeno in quei termini lì di allora.
Anche se però stiamo parlando di una Spagna con ancora la dittatura, con tutte le limitazioni anche di...
Diciamo che la Spagna di allora si stava liberando proprio dalla dittatura.
Sì, però comunque c'erano, la polizia era ancora molto,
sì,
come dire, aggressiva.
Presente, molto aggressiva, sì, assolutamente. Ma secondo me, guardandolo da una parte con l'occhio del thriller psicologico, no? Dall'altra, così, se si ha attenzione alla veste esistenziale del film, secondo me è un film anche moderno, molto moderno.
Certo.
Non è un film che secondo me ha perso fascino, anzi, secondo me, rivedendolo, almeno per me, diciamo, che lo vidi 50 anni fa, forse rivedendolo acquista persino dei dettagli.
Beh, sicuramente capiamo molto di più adesso, sì, che siamo adulti, la crisi di un uomo adulto, no?
Esattamente. E io penso che possa ancora essere un film che può incuriosire, penso di sì.
Un'altra domanda che mi viene da farti, questa forse viene scatenata da un'analogia ancora più banale, la presenza di Maria Schneider,
sì,
per la seconda volta con un grande regista italiano, per la seconda, sì, volta a contatto con un grande attore, per la seconda volta praticamente portata via dal mondo reale e quasi una testimone di questa esigenza dell'uomo adulto di estraniarsi dalla quotidianità.
Sì.
È una mia forzatura, cioè il fatto che sia Maria Schneider in tutti e due i film mi porta a fare questo tipo di associazioni, oppure ce la trovi pure te questa forte identificazione nella scelta di questa attrice, proprio perché il film doveva avere determinate caratteristiche? Non so se mi sono...
Ma probabilmente non è stata una scelta casuale, no?
Cioè, la domanda è, ovviamente, Antonioni avrà visto
Ultimo Tango,
certo, no?
Sì.
E quindi voglio dire, è probabile che la scelta dell'attrice e forse anche qualche passaggio della sceneggiatura del suo film siano debitrici di questa esperienza, no?
Probabilmente Maria Schneider per l'epoca è stata vista come un personaggio simbolo.
Sì, ma poi anche per esempio la scelta...
Questi grandi autori nostri.
Certo, ma anche la stessa scelta da una parte di questo appartamento parigino, praticamente, sì, una specie di tana, dall'altra, sì, questa camera d'albergo spagnola, non può essere una semplice coincidenza, insomma, il fatto che ci sia lei, no?
No, anche se, diciamo, nel caso spagnolo è una situazione molto più fluida, no? Cioè,
sì,
mentre,
sì,
Ultimo Tango si svolge...
Lì era una specie di
come
tempio,
detto,
no? Una specie di tempio.
Una tana, insomma, quindi, cioè, molta parte della storia si tiene lì. Qui è tutto un po' più fluido, spesso li vediamo nei percorsi.
Vabbè,
no?
È anche un road movie, certo. Insomma.
È una specie di road movie, insomma, questo qua, insomma. Però sicuramente Schneider veniva vista come una ragazza simbolo proprio dell'epoca, come proprio una
e forse,
interprete. Tra l'altro
e
che
forse
era
questo è stato anche un po' la sua condanna, se vogliamo, a livello cinematografico,
sì,
di,
sì,
carriera.
Sì, probabilmente sì, è stata anche la sua condanna, però insomma è stata anche la sua grandezza, perché
certo,
comunque,
certo,
ha fatto pochi film, ma alla fine sono rimasti la storia del cinema.
Beh, sì, certo,
poi,
certo,
è morta giovane, perché, ripeto, lacerata da tante situazioni difficili, tra cui questo Ultimo Tango, da cui non si riprese più,
al punto che la stessa Maria Schneider definì il film di Antonioni migliore di Ultimo Tango, ma secondo me era più per,
vabbè,
come dire, una forma di rivalsa personale, insomma.
Può darsi, insomma, sì, questo non lo posso escludere. Comunque lei fu molto delusa da questa esperienza, insomma, lì ci fu un fraintendimento, una forzatura, non... ci sono versioni molto contrastanti, quindi su Ultimo Tango, quindi effettivamente è una cosa difficile da poter dire, però sì, quello che è certo è che lei ne fu turbata.
E comunque c'è da dire una cosa che non è assolutamente marginale né possa essere presa come un pretesto molto sterile. La sceneggiatura vede Mark Peplow, che sì, era il cognato di Bertolucci, perché sì, Bertolucci sì, aveva sposato la sorella Claire. Quindi comunque, certo, insomma, sì, queste mie illazioni, se tali le vogliamo considerare, hanno sì, secondo me un certo fondamento. Cioè non sì, posso sì, pensare sì, che non se ne sia parlato. Poi che quanto abbia inciso sulla sceneggiatura non lo sapremo mai. Però insomma,
però quantomeno nella scelta, sì,
nella scelta, anche forse probabilmente anche in certi modi di far recitare o comunque di porre il personaggio di Maria Schneider, che poi ricordiamo non sappiamo neanche il nome.
No, qui è una ragazza senza nome, il suo nome non viene mai pronunciato.
Certo,
una ragazza
e quindi ancora di più è come se uno la dovesse prendere un po' come un archetipo, non lo so, come un simbolo, no?
Come un simbolo,
che non importa chi sia,
però a livello anagrafico, moglie, no? Certo. La moglie che insomma riafferma, come per dire, io non l'ho mai conosciuto, no?
Sì,
alla fine,
sì,
mentre invece lei dice io l'ho conosciuto,
perché forse
lei
l'ha visto
ha
in
avuto
un altro momento,
una storia magari breve, così fluttuante, però ha cercato di capirlo.
E poi c'è quel racconto che fanno, credo proprio nella stanza da letto, no? Quando gli racconta l'episodio del cieco.
Del cieco, esattamente, sì, poco prima che ci sia.
Che sembra quasi un semplice escamotage per ritardare, per rendere ancora più solenne il finale
anche
traccio,
per no? Anticipare la drammaticità.
Certo, certo, però contemporaneamente è una confidenza che lui si sente di farle, quasi proprio sì, perché certe cose le può capire lei molto di più di tutte le donne che ha conosciuto prima.
Assolutamente, insomma, sì, assolutamente sì. Infatti questa ragazza, appunto, con lui c'ha una storia vera,
breve ma intensa,
tutto quello che vogliamo, insomma, però c'ha una storia, insomma, effettivamente.
Allora, 14:40, comunque siamo, come dire, in dirittura d'arrivo,
quindi i
passaggi di questa rubrica visti in prima visione li portiamo a conclusione con appunto la spiegazione del titolo di questa rubrica visti in prima visione, proprio perché Marcello Gerardi, che la cura ormai da quasi 5 anni,
sì,
4 anni e passa, ebbe l'opportunità di vedere questi film di cui parliamo settimanalmente nello splendore, e io credo che in questo caso, ahimè, devo pentirmi di non esserci riuscito, nello splendore del grande schermo nella sala cinematografica. E quindi ci racconta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione.
La prima volta lo vidi al Fiamma.
Insomma, ci stava tutto, ovviamente.
Poi
no, io invece purtroppo l'ho visto solamente in home video, quindi insomma mi pento e mi dolgo di questa mia...
Vabbè, insomma, sei
sì,
anche più...
Sì, ma sai che c'è, che però se tu ci pensi bene, sì, forse ricordo male, però mentre di altri film come Blow Up e Zabriskie Point la diffusione anche nel circuito del sé era abbastanza ricorrente, quindi insomma se te l'hai riperso c'avevi comunque modalità di recupero,
sì,
abbastanza probabili,
sì,
questo qui invece, esaurita la prima ondata di proiezioni, è un po' sparito, se vogliamo.
Circolò di meno, anche se comunque io mi ricordo una volta lo rividi pure a rialto, cioè ha circolato, ma di meno, sicuramente di meno di altri film di Antonioni.
E quindi diciamo onore al merito di Walter Veltroni, che quando era direttore dell'Unità ebbe
la cassetta,
che è il modo in cui l'ho visto io, nel senso che io
certo.
La videocassetta in VHS che
beh, quella è stata una grande invenzione,
certo, ci ha permesso di correre ai ripari,
esatto, certo.
Benissimo. Allora, l'ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, è quello di un giudizio in stellette che Marcello Gerardi esprime mutuandolo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma sicuramente 4.5.
Eh sì, abbiamo fatto questa accoppiata clamorosa negli ultimi due film,
sì,
dopo Nashville, anche qui il voto,
esatto,
il voto è qui.
Vabbè, i grandi film dell'epoca, insomma.
un 75 che si sta, come dire, rivelando molto molto denso, perché non siamo mai scesi, ecco, giusto con il film che abbiamo scelto come omaggio a Eleonora Giorgi, ma insomma per il resto ci stiamo tenendo su una media eccellente. Vedremo poi nel proseguo della stagione che cosa succederà.
Benissimo.
Allora, caro Marcello, nonostante appunto ci sia addirittura un consulente alle musiche, che è questo Ivan Vandor, che è appunto un compositore, un etnomusicologo, che però del quale nel film non c'è molta traccia, probabilmente ci saranno delle parti che poi in fase di montaggio sono state eliminate, sì. Mi trovo costretto per questo a utilizzare come, diciamo, audio di chiusura della nostra rubrica, appunto modo per congedarci da Marcello, non ho trovato di meglio che il trailer in inglese del film, che tra l'altro mi consente di chiudere con un'osservazione, cioè sicuramente essendo un autore italiano il titolo l'avrà scelto, la produzione l'avrà scelto lo stesso regista. Non capisco l'incongruenza tra Professione Reporter e The Passenger.
Allora, Passenger in inglese l'ha spiegato Antonioni, fu scelto questo termine e comunque si riferisce sempre a lui,
certo,
passeggero. Ma forse non alla ragazza, perché secondo alcune interpretazioni critiche era la ragazza la passeggera, no, era lui.
Cioè, ma nel senso forse di non tanto di passeggero come appunto lo intendiamo noi, cioè membro di un mezzo di trasporto,
no,
quanto probabilmente di una persona che sta facendo un passaggio.
Che si muove, che sta facendo un passaggio da una vita a un'altra.
Ecco, allora ci sta bene. E forse sì. in italiano non saremmo stati in grado di catturare questa sottigliezza.
No, noi abbiamo dato un titolo molto più tradizionale. Molto più comprensibile anche al grande pubblico, insomma.
Allora, salutiamo Marcello e lo ringraziamo, gli diamo appuntamento alla prossima settimana per un altro film del 75 e quindi ascoltiamo il trailer in inglese del film The Passenger, ossia Professione Reporter. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
My name's Robertson, David Robertson.
No, I'm here on business.
I have heard a lot about you, Mr. Robertson. That you believe in our fight.
Robertson is involved in illegal arms traffic in our country. Your husband died from a heart attack.
Who are you?
I used to be somebody else, but I traded him in. Everyone thought I was dead. I let them think so.
I didn't care at all before. Now that he's dead, in some strange way I do.
I understand you're a friend of David Robertson.
Now I think I'm going to be a waiter in Gibraltar. How about a gun runner? As a matter of fact, I think I am one.
I ask you one question now. What are you running away from?
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.